Buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Se anche le persone prendono posto. Benissimo, allora ringrazio tutti per la vostra partecipazione. Sono Ilaria Bettini, la direttrice del Dipartimento Efficienza Energetica e oggi siamo qui per il consueto annuale evento di presentazione del rapporto annuale per l'efficienza energetica. Ho il piacere di avere qui accanto a me il dottor Spada che è ospite, rappresentante della rappresentanza e quindi che ringraziamo perché per l'ospitalità in questa bellissima sala prestigiosa e che vede però sicuramente una grande comunione di intenti e di contenuti rispetto a quello che è presente nel nostro rapporto, e poi il nostro direttore generale di Ingegner Graditi. Lascio la parola al dottor Spada per i suoi saluti. Grazie.
Grazie a lei, Ingegner Bertini. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a Spazio Europa, che è uno spazio cogestito da Commissione Europea e Parlamento Europeo. Siamo particolarmente lieti di ospitare la presentazione del 13° rapporto EMEA. Saluto tutti i relatori, il ministro Pichetto Fratin che concluderà la manifestazione, tutti voi che siete qui in sala e le persone che sono collegate. Come sapete, la politica della sostenibilità è una delle politiche più importanti dell'Unione Europea. I due legislatori europei, cioè Parlamento e Commissione, hanno molto spinto per introdurre nella legislazione europea il criterio della sostenibilità e la Commissione ha implementato le regole che sono state stabilite da Parlamento e Consiglio. Dovete sapere che sicuramente il cambiamento climatico richiede un grande intervento da parte di tutti i paesi del mondo, Unione Europea compresa, ma la sostenibilità sposta molto anche il consenso politico. L'abbiamo visto alle ultime elezioni, dove è diventato uno dei temi più dibattuti della campagna elettorale, ha spostato sicuramente voti. Ci sono molte polemiche aperte proprio perché se da un lato tutti naturalmente sono favorevoli a una maggiore sostenibilità ambientale, però tutto questo comporta dei costi sia finanziari che in termini di occupazione e quindi una parte degli elettori ha, diciamo, in un certo senso spostato il consenso su temi non proprio favorevoli alla sostenibilità. Quindi è un impegno anche delle istituzioni come penso dell'Enea quello di spiegare quello che si fa, di far capire l'importanza a tutti del concetto di sostenibilità, che è estremamente importante. La sostenibilità, questi interventi che senza dubbio devono migliorare la competitività del nostro sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese, devono aiutare a ridurre la dipendenza energetica, tema molto importante anche visto le note crisi internazionali a cui dobbiamo fare fronte, e infine devono garantire un impatto sociale positivo riducendo le diseguaglianze nell'accesso alle risorse energetiche. Io penso che le importanti osservazioni che sono contenute nel rapporto ENEA ci daranno degli strumenti per poter meglio affrontare nei prossimi anni queste sfide che sono estremamente impegnative e importanti. Quindi buon lavoro a tutti e grazie per l'attenzione.
Grazie molte e passerei la parola all'ingegner Graditi, il nostro direttore generale.
Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti, grazie in primo luogo al dottor Spada per l'ospitalità in questa sala. Oggi presenteremo, come da tradizione dire, il rapporto annuale sull'efficienza energetica che riteniamo sia uno strumento molto utile che permetta non solo di avere una fotografia sullo stato dell'arte, su ciò che si è fatto, si sta facendo, ma anche su ciò che si ritiene opportuno fare, quindi sono osservazioni, sono indirizzi, sono orientamenti che non vogliono essere in nessun modo preclusivi o imperativi, ma che guardano sempre di più a un approccio di collaborazione e di condivisione con tutti quegli stakeholder che a vario titolo e livello partecipano in questo settore. Il dottor Spada parlava giustamente di sostenibilità, di decarbonizzazione e transizione. Tutti sappiamo che non abbiamo una soluzione unica, credo che questo ormai sia un atto, diciamo, mi auguro, condiviso, interiorizzato, quindi dobbiamo necessariamente muovere verso un mix di soluzioni tecnologiche che riguardano anche nuovi vettori, che riguardano anche usi finali, che vedono anche integrazione di attori, di sistemi incentivanti, di sistemi di governance, di sistemi di accesso al credito, ma abbiamo una certezza che in questo contesto l'efficienza energetica è una soluzione indispensabile, perché è centrale e trasversale, abbraccia tutti i settori produttivi e i comparti industriali, al settore civile, residenziale, privato, investe i nostri comportamenti in termini di usi finali, in termini di produzione, anche gestione e risparmio dell'energia, e richiede anche quindi degli aspetti di culturalizzazione, lasciatemi usare questo termine, cioè una maggiore sensibilizzazione, interiorizzazione delle esigenze dell'efficienza energetica. Stiamo vivendo un momento complesso da un punto di vista geopolitico, noto a tutti quanti, quindi non entro nel merito di una situazione che tutti noi possiamo osservare giornalmente, che ha un impatto su quelle che sono poi gli scenari energetici, su quelle che sono anche le misure a sostegno dei processi di decarbonizzazione, ma anche le disponibilità che diversi Paesi membri possono poi mettere a terra. Abbiamo un quadro normativo evolutivo con delle direttive importanti che sono state emanate a livello comunitario e che devono poi essere recepite dai singoli Paesi membri e che dovranno, a nostro modo di vedere, comunque rappresentare gli indirizzi condivisi in modo tale che questi indirizzi si traducono in maniera più significativa, quindi più efficiente ed efficace, poi in ricadute positive. Intendo dire che ci sono delle contestualizzazioni territoriali, delle specificità territoriali, delle caratteristiche orografiche, geografiche, delle anche diciamo, situazioni che riguardano aspetti relativi alle caratteristiche degli edifici, dei comparti, che dovranno essere tenuti in considerazione. Il tema anche dell'armonizzazione, della rivisitazione degli strumenti a supporto dell'efficienza energetica è un tema importante. Non lo vedrei tanto dal punto di vista della riduzione della parcellizzazione degli strumenti, ma quanto più dell'armonizzazione, cioè della individuazione di strumenti che possono essere più efficienti ed efficaci dal punto di vista delle ricadute. Quindi significa ottimizzare costi e benefici, ottimizzare soluzioni in funzione delle specificità, che poi ricordiamoci che l'obiettivo è quello di avere diciamo, dei benefici collettivi che effettivamente siano percepiti dagli utilizzatori. L'altro tema, e vado verso le conclusioni, non entro nel dettaglio ovviamente dei numeri o delle specificità delle direttive, poi questo sarà presentato in modo, diciamo, puntuale dall'ingegnere Bertini, che ringrazio, attraverso lei ringrazio tutti i colleghi del Dipartimento dell'Unità Efficienza Energetica per il lavoro svolto e tutti coloro che hanno contribuito poi a questo prodotto. Dicevo, c'è un tema che è anche quello della diffusione, della comunicazione, del cambiamento di paradigma dei comportamenti, che è un tema importante sul quale Enea, non solo Enea, in primo luogo attraverso un forte impegno da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sta investendo. C'è anche l'aspetto che citavo prima, ovvero dell'istituzione di tavoli ministeriali da parte del MAS, proprio che vanno in questa direzione, cioè mettere a sistema esperienze, profili, sensibilità, esigenze, istanze, tutto ciò che potete insomma immaginare in questo ampio ventaglio, per poi determinare delle nuove proposte che vanno non solo in termini normativi e incentivanti, ma anche penso all'accesso al credito, al principio dell'efficienza energetica come first mover, come diciamo primo elemento fondamentale per poter costruire poi dei nuovi sistemi, delle nuove governance, anche dei nuovi, diciamo, dei nuovi strumenti. E l'ultima considerazione è quella legata al fatto che gli investimenti sull'efficienza energetica sono degli investimenti importanti, sono stati fatti degli investimenti importanti a livello, ovviamente parlo di Paesi membri complessivi, credo, adesso non ricordo il numero nello specifico, ma il report dell'IEA del 2024 definisce specificatamente la cifra degli investimenti, insomma sono cifre impegnative. È chiaro che la situazione che si prospetta una situazione che dovrà tener conto anche di un quadro geopolitico, di un quadro economico-fiscale che evolve, ma credo che la strada sia stata intrapresa, delle cose sicuramente importanti e positive sono state tracciate. In questo percorso è importante, o è auspicabile più che altro, individuare quelle soluzioni che si ritengono siano effettivamente più efficienti, più efficaci e più percorribili. E in tutto questo bisogna anche avere un approccio aperto all'introduzione nel mondo dell'efficienza energetica di tecnologie abilitanti, di intelligenza a bordo, spesso viene tradotta col termine digitalizzazione, ma in molti casi parliamo di dispositivi che sono in grado di ottimizzare i consumi, di governare meglio il connubio tra produzione e usi finali, di dispositivi che sono in grado di consentire al cittadino, quindi poi all'attore principale dell'efficienza energetica, di poter assumere decisioni, di definire, diciamo, dei processi più virtuosi, eccetera eccetera. Tutto ciò è un aspetto che sicuramente diventa sempre più rilevante e che deve far parte anche poi del concepimento complessivo delle misure del mondo dell'efficienza energetica. Noi come ENEA, ripeto, abbiamo il privilegio da un lato, ma anche l'onere dall'altro, diciamo, di essere un osservatore di queste dinamiche. Sono dinamiche complesse, sono dinamiche che rispondono a contesti, a condizioni al contorno che cambiano, con un obiettivo molto chiaro, molto preciso, che è quello di poter contribuire insieme a tanti altri soggetti nel costruire dei percorsi, ma soprattutto dare delle indicazioni che siano oggettive, che permettono poi al decisore di individuare delle soluzioni, degli strumenti e delle misure che si ritengono più idonee. Grazie.
Ringrazio entrambi, so che il dottor Spada ci deve lasciare per altri impegni. Direi che senza indugi andrei alla relazione del collega, poi così parleremo meglio di alcuni risultati e faremo alcune osservazioni. Abbiamo distribuito l'Executive Summary, dove ci sono i dati principali. Naturalmente troverete già in questo momento, verrà pubblicato il report completo, e quindi darei la parola ad Alessandro, che è il responsabile del laboratorio, che qui da vicino gestisce tutte i monitoraggi delle politiche energetiche, anche il coordinatore del rapporto stesso, che comunque è un'attività di non secondo piano.
Sì, grazie Ilaria, buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia il ringraziamento per la vostra partecipazione a questo evento in cui presentiamo appunto il nostro rapporto annuale sull'efficienza energetica di quest'anno. Siamo alla 13ª edizione. Come ogni anno abbiamo cercato di rendere questo documento uno strumento di riferimento per l'analisi e per la valutazione delle politiche di promozione dell'efficienza energetica, e che è un esercizio tanto più rilevante in una fase come questa, che è fortemente connotata dall'approssimarsi delle scadenze per l'adempimento degli obblighi che sono fissati dalle normative europee. Quadro delle politiche comunitarie, la cui novità di rilievo rispetto a quello che raccontavamo lo scorso anno è senz'altro rappresentata dalla conclusione dell'iter legislativo che ha condotto alla definitiva approvazione della quarta direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, la 1275, il cui recepimento è atteso per il mese di maggio del 2026. Come è noto, questa direttiva ha introdotto nuovi obiettivi particolarmente sfidanti per i Paesi membri riguardo al miglioramento della prestazione energetica degli edifici e alla riduzione dei consumi energetici del settore degli edifici, fino all'obiettivo finale al 2050 della decarbonizzazione. Per quanto riguarda la direttiva sull'efficienza energetica, la 1791, siamo ormai a più di un anno dall'entrata in vigore della direttiva, e meno di un anno ci separa dalla data che è stata individuata come scadenza ultima per il recepimento della direttiva, che è appunto l'11 ottobre del 2025. Tra la fine del 2023 e la gran parte dell'anno in corso sono state pubblicate una serie di raccomandazioni da parte della Commissione europea, con lo scopo di rafforzare l'allineamento dei Paesi membri al target di riduzione dei consumi energetici vincolante a livello comunitario, e inoltre sono state emanate appunto raccomandazioni con lo scopo di uniformare l'approccio interpretativo dei Paesi membri in relazione al recepimento degli articoli chiave della direttiva. Rispetto al secondo punto abbiamo dedicato un focus specifico alla raccomandazione 1553 del dicembre dello scorso anno, che ha per oggetto il recepimento dell'articolo 30, quindi l'articolo appunto relativo agli strumenti finanziari. È verosimile che questo sarà un tema centrale nelle attività che saranno svolte nell'ambito italiano dell'Energy Efficiency Financing Coalition, per cui ci è stato assegnato dal MASE il ruolo di autorità nazionale di coordinamento. Energy Efficiency Financing Coalition, che è appunto un'iniziativa che è stata lanciata in aprile dalla Commissione europea con lo scopo proprio di aumentare la scala degli investimenti privati in efficienza energetica. Come Dipartimento di Efficienza Energetica, da una prospettiva più ampia, siamo stati appunto coinvolti recentemente dal MASE nei tavoli tecnici che sono stati istituiti con lo scopo di finalizzare i processi di recepimento di entrambe le direttive. I lavori sono iniziati lunedì. In particolare, per quanto riguarda l'EPBD, ci è stato attribuito l'incarico di coordinamento del gruppo di lavoro. Già in fase di redazione dell'aggiornamento del PNIEC del 2024, del giugno scorso, la nostra unità che si occupa di efficienza energetica nel settore degli edifici aveva contribuito con la predisposizione di uno studio in cui sono contenute stime molto dettagliate per l'aggiornamento della consistenza e delle caratteristiche energetiche del parco immobiliare italiano, su cui poi sono stati costruiti degli scenari coerenti con gli obiettivi dell'IPDD. Nel grafico a centro appunto sono riportate le traiettorie di riduzione del fabbisogno energetico degli edifici nel settore residenziale, così come richiesto dall'articolo 9 della direttiva, quindi una riduzione del 16% entro il 2030, del 22% entro il 2035 per il caso italiano. Si tratta di previsioni. Come è noto, le condizioni, lo stato in cui versano gli edifici del nostro parco immobiliare rende il rispetto di queste roadmap molto particolarmente oneroso. Tuttavia ci sono dei segnali incoraggianti. Infatti, in base all'ultimo flusso informativo pervenuto al SIAPE, cioè il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica che gestiamo, per la prima volta da quando è effettuato questo tipo di monitoraggio, gli edifici nel comparto residenziale che sono classificati con le categorie di prestazione energetica più bassa, quindi FG, sono al di sotto del 50%, e limitatamente alla rappresentatività ovviamente dei dati che sono nel SIAPE, questo è comunque un dato positivo, visto che questa tipologia di edifici, questa tipologia di attestati relativa agli edifici residenziali rappresenta più o meno l'87% dell'intero campione, e inoltre in base alle elaborazioni che sono state fatte, rispetto al 2023 si osserva un aumento degli attestati richiesti per riqualificazione energetica e per ristrutturazione importanti, al contrario una riduzione degli attestati richiesti per passaggio di proprietà, e questo appunto è attribuito a un impatto positivo degli strumenti di sostegno alla riqualificazione energetica degli edifici. Per il contesto normativo nazionale segnaliamo l'adozione di importanti provvedimenti che hanno introdotto integrazioni e modifiche ad alcuni degli strumenti di incentivazione che interessano gli ambiti di applicazione di entrambe le direttive. Per quanto riguarda il settore delle imprese, l'11 luglio del 2024 è stato emanato il cosiddetto decreto energivoro, cioè il decreto ministeriale 256, che dà attuazione all'articolo 3,8 del decreto energia 2023, articolo che subordina l'accesso alle agevolazioni previste per gli oneri di sistema della bolletta elettrica delle imprese potenzialmente beneficiarie alla presentazione di una diagnosi energetica e di una delle tre condizionalità green che sono appunto elencate nell'articolo. Il decreto energivoro che appunto stabilisce i criteri di assorbimento per ciascuna delle condizionalità, in particolare la prima sulla realizzazione delle raccomandazioni di diagnosi dell'articolo 4, la seconda relativa alla quota di produzione di energia da fonte rinnovabili dell'articolo 5 e la terza relativa all'allocazione di parte dell'incentivo in investimento nell'articolo 6. Per il settore degli edifici è continuata l'azione di riforma dei meccanismi di detrazione fiscale che hanno interessato particolarmente la struttura del superbonus. Già con il decreto legge 11 del 2023 era stata stabilita la cancellazione del ricorso all'opzione dello sconto in fattura della cessione del credito, pur prevedendo alcune eccezioni tra cui la possibilità di incentivare interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2009 e dagli eventi meteo avversi del 2022, la possibilità di incentivare interventi in edifici appartenenti agli enti del terzo settore edilizia popolare e per la rimozione di barriere architettoniche. Il successivo decreto 39 del 2024 ha cancellato gran parte di queste eccezioni e ha previsto come strumento di compensazione l'istituzione di un fondo da 35 milioni di euro per gli interventi nelle zone sismiche per il 2025 e un fondo da 100 milioni di euro per gli enti del terzo settore. Dunque, dalle evoluzioni del quadro normativo passiamo a quelle degli indicatori con cui mappiamo il progresso compiuto verso il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Il risparmio di energia finale realizzato nel 2023 attraverso l'operatività delle misure che sono notificate per il raggiungimento degli obiettivi appunto fissati dalle direttive è di 3,63 megatep. Come potete osservare sul grafico nel lato destro, questo valore corrisponde a circa il 92% dell'obiettivo intermedio al 2023 fissato dal PNIEC e si compone di performance insomma, eterogenee rispetto al contributo di ciascuna misura verso il raggiungimento appunto dell'obiettivo intermedio al 2023. I dati di monitoraggio per le singole misure evidenziano confermano un trend di crescita dei risparmi ottenuti attraverso i certificati bianchi. Al 2023 il risparmio energetico è pari a 632 kilotep. Secondo l'elaborazione del GSE tra il 2022 e il 2023 è aumentato il numero di titoli di efficienza energetica in accessi del 33%. I progetti approvati hanno riguardato prevalentemente, in larga maggioranza, i settori industriali, delle reti energetiche e dei trasporti, sia per la disciplina relativa al decreto ministeriale 2012 che 2017. Un'altra evidenza che emerge dai dati è la contrazione dei risparmi energetici ottenuti attraverso le detrazioni fiscali. Limitatamente ai progetti avviati nell'anno 2023, il risparmio energetico ottenuto è pari a 0,676 megatep, con una riduzione di poco meno del 20%, e il dato del nuovo risparmio al 2023 da inizio ciclo di monitoraggio, quindi dal 2021, è di poco superiore ai 2 megatep. I progetti incentivati attraverso l'ecobonus hanno generato un risparmio energetico di 146 kilotep, con una riduzione di poco superiore al 20%, e questo dato porta il contributo della misura a 2,9 megatep da quando è stata istituita nel 2007, derivante da un numero di interventi incentivati di circa 7,1 milioni e un investimento di 65,9 miliardi. Attraverso il superbonus è stato realizzato nel 2023 un taglio dei consumi energetici di 458 kilotep con una riduzione appunto su base annua del 21,2%. E in questo caso al dicembre 2023, da inizio, dall'introduzione della misura, risulta un risparmio energetico complessivo di 1,24 MTEF, il numero di interventi incentivati è 461.000, l'investimento, come è noto, è superato ampiamente, abbondantemente 100 miliardi di euro. Una misura che risulta sensibilmente al di sotto del target è il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Infatti nel 2019-2023 sono state erogate agevolazioni per circa 28 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per il periodo di 310 milioni di euro, e i progetti incentivati hanno permesso, hanno consentito di raggiungere un risparmio energetico di 11 kilotep, laddove l'obiettivo fissato dal CNIEC nel 21-23 è almeno il triplo. E questo ovviamente è una informazione non trascurabile nelle analisi che saranno fatte in sede di trasposizione, soprattutto dell'articolo 30 della nuova direttiva. Un meccanismo che sarà al centro di riflessioni importanti per il futuro è anche il PREPAC, che ricordo essere il piano di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale. Tra il 2014 e il 2024 sono state presentate 730 proposte progettuali, al 2023 ne risultano ammesse il 49%, per un valore economico complessivo di 940 milioni di euro, e una superficie interessata dalla riqualificazione di 2,7 milioni di metri quadri, che attraverso appunto il calcolo della percentuale di riqualificazione annua da un 2% annuo, che è quindi inferiore al 3% che è stabilito come target dall'articolo 5 della precedente direttiva sull'efficienza energetica. In questo caso il risultato può essere spiegato dalla sensibile riduzione delle proposte progettuali che si è osservata dopo il 2019 per effetto presumibilmente della pandemia, e anche per una estensione media dei progetti di superficie appunto climatizzata da riqualificare inferiore. E in questo caso la riflessione ovviamente non è tanto relativa ai risultati ottenuti dal meccanismo, quanto piuttosto come può essere replicato questo schema per poter rispondere al nuovo articolo della direttiva, che è l'articolo 6, che estende l'obbligo del 3% dalla pubblica amministrazione centrale a tutti gli enti pubblici, secondo quanto stabilito dall'articolo stesso e anche dalla raccomandazione 1716. Del 2024. Passando allo sviluppo dell'efficienza energetica nelle imprese, in questa slide sono riportati i dati relativi all'obbligo di presentazione della diagnosi energetica da parte di grandi imprese e imprese energivore, come stabilite dall'articolo 8 della precedente direttiva sull'efficienza energetica e come sarà disciplinato dall'articolo 11 della nuova direttiva. Il 5 dicembre del 2023 ha preso avvio, ha iniziato un nuovo ciclo, il terzo ciclo di obbligo di presentazione della diagnosi energetica da parte delle imprese, in base ai dati che sono appunto caricati nel nostro gestionale audit 102. Al dicembre 2023 risultano inserite 10.241 diagnosi da parte di 5.797 imprese. Nel confronto con un dato simile, quindi il dato all'avvio del secondo ciclo, quindi relativo al dicembre del 2019, risulta una riduzione del 6% delle diagnosi, e rispetto alla tipologia di imprese una riduzione del 13% delle grandi imprese e un incremento consistente del 42% delle grandi imprese energivore. Questi dati possono essere spiegati, hanno una spiegazione sia normativa che congiunturale. Infatti la riduzione delle grandi imprese è dovuto sostanzialmente alle tensioni che sono state introdotte dal decreto legislativo 73 del 2020, di aggiornamento della precedente normativa di recepimento della direttiva, e mentre nel secondo caso, nel caso dell'aumento del 42%, questo può essere spiegato dall'impatto delle crisi energetiche, ovviamente, che hanno determinato una spinta, un incremento notevole nelle spese energetiche per i consumatori finali. Dall'analisi dei dati relativi al dicembre 2023, delle circa 25.500 interventi individuati nelle diagnosi caricate, ne sono stati effettuati 8.850 più o meno, con una percentuale del 34,8%, e consentendo di realizzare un risparmio energetico di 511 kilotep che è pari al 39% dell'intero potenziale degli interventi individuati negli anni. Sottolineo anche che ha avuto conclusione il progetto Leap Force Man, che è stato finanziato da Horizon, è stato coordinato da Enea, dai colleghi del servizio che si occupa di efficienza energetica nelle imprese, perché ha rappresentato insomma, un notevole contributo nella definizione di politiche specifiche e strumenti per la promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese. In questa ultima slide ho riportato tutti i lavori per i quali il RAE rappresenta una sintesi, in cui troverete degli approfondimenti molto dettagliati su questi argomenti. Potete usare questi riferimenti per scaricare questi lavori. E ne approfitto per ringraziare come sempre le colleghe e i colleghi che hanno contribuito, e visto il giorno insomma, per augurarvi buon Natale. Grazie.
Grazie Alessandro, prima di cominciare la seconda parte volevo dire che sicuramente il quadro è molto complesso anche in termini di numeri, ma volevo aggiungere due cose. La prima, tutti i dati che voi potrete leggere e poi diciamo approfondire, ad eccezione di quelli che sono gestiti in certificati bianchi e conto termico, mi fa piacere dire che sono gestiti, calcolati, valutati da Enea, che diciamo, lasciatemi dire, siamo su tutte le ruote degli articoli sia della direttiva efficienza energetica negli edifici che di in molte di queste attività, in molti di questi impegni svolgiamo un'azione di controllo, di valutazione, che è un'altra attività che diciamo di forte importanza ed attenzione, perché laddove diciamo la direttiva o le direttive impongono degli obblighi che devono essere sicuramente di accompagnamento al miglioramento, però ci deve essere un'attenta analisi che tutto sia fatto secondo i crismi. E per quanto riguarda in particolar modo le diagnosi energetiche, siamo particolarmente orgogliosi del fatto che, nato nel 2015, guardo qui l'ingegner Mallone, nato nel 2015 come un strumento che soprattutto dall'azienda era visto con grande circospezione, ma posso dire che, come avete visto dai numeri, ma l'Italia rappresenta una best practice. I colleghi partecipano regolarmente a degli incontri europei dove si scambiano le informazioni di come i recepimenti con l'attuazione delle direttive vengono svolte. Anche di recente siamo stati, diciamo, abbiamo ricevuto i complimenti per il fatto che siamo riusciti così bene ad attuare questo, è vero, questo adempimento. È vero che l'efficienza energetica per l'Italia è sempre stata una necessità, però comunque spesso siamo abituati a parlare male dei nostri difetti. Questo è sicuramente un risultato importante che è stato raggiunto dalle imprese. E voglio solo ricordare, per valorizzare il lavoro di Enea, che cerchiamo, analizzando, quindi con ulteriore lavoro, analizzando i dati presenti all'interno delle diagnosi energetiche, di restituire alle aziende, ecco, questo è un altro diciamo di quei rapporti tipici dell'Enea, che sì, diciamo, magari fa i controlli, è puntuale nell'accertamento di certi requisiti, tuttavia la nostra attività, avete visto nell'ultima slide tutte quelle pubblicazioni, perché il tentativo è quello di analizzare e restituire informazioni utili al settore produttivo che derivano in realtà da un adempimento. E laddove diciamo, abbiamo analizzato tutte queste diagnosi suddivise per il codice Ateco, abbiamo restituito queste pubblicazioni nelle quali diciamo, si possono trovare valori, benchmark, indicatori, KPI che le aziende possono utilizzare per valutare il loro posizionamento all'interno, diciamo, dal punto di vista dell'efficientamento energetico, oltre che trovare delle indicazioni utili per attivare interventi di riqualificazione energetica settoriali, quindi diciamo un lavoro molto verticale. Ancora, in questo complesso diciamo, panorama, però voglio riportare che nel nostro osservatorio, che insomma sicuramente è un osservatorio privilegiato, mi sento di ottimistica, un caldo ottimismo nel fatto che comunque c'è un lavoro di squadra, cioè nel senso che mi sembra di vedere che anche le associazioni di categoria e quindi tutto il mondo economico delle istituzioni nella complessità normativa, però cerchiamo, anche vedete che il Ministero ha diciamo, messo in campo tante azioni anche prima, no, del lavoro che poi comincerà l'anno prossimo, proprio perché diciamo, la raccolta dei dati è un passo fondamentale per noi che abbiamo un DNA da ricercatori. Dico sempre che non si possono fare azioni se non si misura. La misura è la prima cosa, in particolar modo quando si parla di miglioramento. Come fai a migliorare se non hai un'idea di da dove parti? Quindi il lavoro che noi svolgiamo, orgogliosamente che svolgiamo, diciamo, però mi sembra che sta dando buoni frutti. Un ultimo importante elemento riguarda, che ha accennato il nostro direttore generale, ma che anche lì ci rendiamo conto di quanto sia determinante, è la formazione e l'informazione. La formazione, perché poi alla fine noi parliamo sempre di efficientamento di interventi, quindi ci vuole però tutta una classe di professionisti che questi interventi li progetta e aiuti le aziende piuttosto che i cittadini a realizzarlo. Qui c'è una necessità totale, assoluta, di reclutamento tra le giovani generazioni, giovani e meno giovani, di indirizzarli verso anche materie di tipo scientifico-tecnico. C'è diciamo certe volte la tendenza a seguire ormai anche sui media si parla solo di intelligenza artificiale, importantissimo, nessuno la nega, però poi ci sono delle cose anche meno intelligenti che sono sicuramente molto importanti e si devono fare, e si devono fare bene. A questo proposito mi riferisco per esempio agli attestati, banalmente, però molto importanti, agli attestati per stazioni energetiche degli edifici. Avete visto che noi li raccogliamo, purtroppo non sono tantissimi, anche lì bisogna agire sui cittadini e far capire che anche una spesa di 200 euro, come può essere quella di un certificato di prestazione energetica, è comunque importante per capire dove si posiziona il proprio appartamento, purché sia un attestato fatto seriamente. Ecco, quindi sicuramente la qualificazione professionale, e su questo noi battiamo molto anche con le associazioni di categoria, perché se è vero come è vero che dobbiamo anche avere una neutralità tecnologica, è vero anche che ci sono delle tecnologie che poi ormai sono sdoganate dall'innovazione, dall'essere naturalmente innovative, e che devono entrare diciamo nella pratica e nell'uso comune. Per far questo ci vogliono delle professionalità adatte. L'altra parte è l'informazione. Avendo merito un'ennesima volta al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si è impegnato già da anni in maniera non episodica nel realizzare un programma di formazione e informazione, perché, e che rientra appunto sempre in un articolo della direttiva, tuttavia ci ha impegnato e ci ha messo anche delle risorse importanti, e perché è sicuramente un altro capitolo fondamentale. Non si può pensare di raggiungere questi obiettivi così ambiziosi senza la partecipazione convinta di tutti gli utenti, ciascuno per la propria parte, quindi come singoli cittadini, come professionisti, come dirigenti, come imprenditori. E quindi la informazione è sicuramente un altro aspetto, e su quello posso dire che l'Enea ha una grandissima esperienza anche in tempi diciamo non così attenti sull'efficienza energetica. Ecco, adesso io mi taccio e passerei la parola, visto che l'onorevole Musmeroli ancora non c'è, alla professoressa Cavallati, se si vuole accomodare. Non so, dove preferisci? Come
uguale.
Aspetta, allora lo devo
prendere.
Come uguale, sì. La professoressa Pallari è presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, eseguono diciamo, studi e statistiche su vari aspetti che riguardano ovviamente la normativa e le finanze del nostro paese e hanno fatto in passato anche uno studio importante sul superbonus, ma sull'impatto del superbonus e lì ho avuto modo di conoscere lei e il suo staff. Oggi ho chiesto a lei, come a tutti i relatori che si avvicenderanno sul palco, di fare dal loro punto di vista, quindi ciascuno dal proprio punto di vista, una delle osservazioni appunto al rapporto, a quello, ai risultati che sono stati presentati nell'executive.
Grazie Laura, buonasera a tutti e grazie innanzitutto per l'invito. Il rapporto Enea è una fonte direi preziosa di informazione sui consumi, sui risparmi energetici, sulla capacità di raggiungere gli obiettivi energetici. Ora, il mio punto di osservazione, che è il punto di osservazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, è orientato alle implicazioni che l'efficienza energetica ha per la finanza pubblica e per la programmazione di bilancio. Quindi il mio intervento, le mie considerazioni saranno orientate in questa direzione. Ora, le politiche per l'efficienza energetica, in generale le politiche per la sostenibilità ambientale, hanno tipicamente dei costi elevati e immediati e dei benefici differiti nel tempo, spesso che riguardano anche generazioni future. Quindi sono politiche che per la loro, direi per la loro natura, hanno bisogno di guardare oltre al presente. E questo è importante perché abbiamo nel nostro paese, abbiamo messo in atto un nuovo ciclo di bilancio con le nuove regole europee, nuove regole che sono orientate ad una programmazione di medio termine del bilancio e quindi aiutano ad allungare un po' lo sguardo oltre il presente. Ora, i primi passi di questo nuovo ciclo di bilancio sono stati l'approvazione del piano strutturale di bilancio nel mese scorso e la legge di bilancio che è in discussione e in esame al Parlamento in questi giorni. Questi primi passi hanno disegnato un piano di consolidamento dei conti pubblici per i prossimi 5 anni, con un aggiustamento che avverrà in 7 anni e che disegna un po' il perimetro finanziario entro cui si muoveranno tutti gli interventi, compresi gli interventi per la sostenibilità ambientale. E come sapete è un perimetro piuttosto limitato, nel senso che c'è un'esigenza imprescindibile di mettere il debito su un sentiero discendente e questo fa sì che gli spazi di bilancio siano piuttosto limitati. Ora, nella legge di bilancio che è all'esame del Parlamento ci sono degli spazi e delle risorse per la sostenibilità ambientale, per l'efficienza energetica in diversi interventi, nei diversi anni, ma questi stanziamenti non esauriscono diciamo, il perimetro delle risorse sulle quali questi interventi possono fare leva. E in particolare sono importanti i fondi di coesione e sono importanti soprattutto i fondi del PNRR. Sul PNRR tutte le missioni hanno qualche intervento, qualche progetto di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con la stragrande maggioranza dei progetti che è naturalmente concentrata nella missione 2 e nella missione 7 che è RepowerEU. E una breve fotografia dello stato delle cose dal punto di vista della spesa per la missione 2, che è la missione di transizione verde, sono stati spesi ad oggi circa 18,6 miliardi, quindi circa un 34% delle risorse, e quindi questo significa che nei prossimi 2 anni occorrerà spendere più di 36 miliardi. E occorrerà spendere anche gli oltre 11 miliardi della missione 7 di RepowerEU. Dal punto di vista dello stato di attuazione dei progetti, si tratta di più di 81.000 progetti per la transizione e per l'efficienza energetica, e il grosso rappresentato dal super bonus. La buona notizia è che sono in una fase relativamente avanzata di attuazione. La notizia meno buona è che sono veramente pochi i progetti vicini alla conclusione o conclusi. Quindi l'indicazione che si ricava da questa fotografia molto, molto breve è che occorre accelerare con l'attuazione dei progetti del PNRR ed occorre accelerare in particolar modo con l'attuazione dei progetti del PNRR delle missioni 2 e 7, che sono i progetti per la sostenibilità ambientale e per l'efficienza energetica, perché sono progetti che hanno un impatto relativamente elevato sulle potenzialità di crescita. Giusto per darvi un'idea, l'effetto di impatto, cioè quanto una spesa produce in termini di appunto output di prodotto, è misurata dal moltiplicatore. I moltiplicatori degli investimenti in energie rinnovabili sono circa il doppio dei moltiplicatori degli investimenti in energie fossili. E in generale i moltiplicatori degli investimenti verdi, quindi in sostenibilità ambientale, hanno un valore elevato comparabile a quello degli investimenti ad alta tecnologia. Quindi non solo per l'impatto immediato sul prodotto, ma anche per l'impatto sulle potenzialità di crescita, è importante che questi investimenti siano attuati in modo tempestivo. E per il dopo PNRR, anche qui, il piano strutturale di bilancio che vi dicevo è stato approvato il mese scorso, prevede un aggiustamento, un consolidamento di bilancio in un periodo esteso di 7 anni, un periodo normale 4. Per avere questa estensione il nostro Paese si è impegnato a mantenere un livello elevato degli investimenti pubblici e si è impegnato ad un piano di riforme e quindi per ottenere la possibilità di estensione. Ora, queste riforme, pur non avendo immediatamente degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sarebbe auspicabile che fossero coerenti con gli obiettivi di sostenibilità e di efficienza energetica del PNRR e quindi che rafforzassero i traguardi che nel frattempo il PNRR ha raggiunto in questi ambiti. Quindi questa è un'indicazione importante. Per tornare al nostro quadro molto rapido di programmazione di bilancio in tema di efficienza energetica, l'indicazione è che chiaramente è un sentiero molto stretto, cioè le risorse sono scarse. E tanto più, questo è vero in assoluto quello che vi sto dicendo, ma tanto più in periodi e in condizioni di risorse scarse, è importante che gli interventi di sostegno alla sostenibilità ambientale, di sostegno all'efficienza energetica, abbiano determinate caratteristiche. E queste caratteristiche sono la capacità di essere monitorabili in maniera tempestiva e in maniera efficace. E qui sono molto importanti i dati, le informazioni raccolte e distribuite da Enea. È importante che ci sia un tetto alla spesa, e questo lo abbiamo visto con il super bonus, ed è importante soprattutto che questi investimenti e questi interventi siano selettivi, dove la selettività ha due dimensioni, tutte e due ugualmente importanti: selettività nei confronti delle attività agevolate, quindi per esempio se pensiamo alla riqualificazione energetica degli edifici, tipologie di edifici, localizzazione degli edifici, aree diciamo climatiche nelle quali alle quali appartengono, tipo di intervento, tipo tecnico di intervento. Quindi selettività verso le attività agevolate e d'altro canto, quindi l'altra dimensione, la selettività verso nei confronti della platea, degli destinatari, della platea dei beneficiari, quindi non tutti, ma coloro che ne hanno maggiore bisogno, quindi coloro che hanno vincoli di liquidità, coloro che sono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Quindi queste sono un po' le caratteristiche che dovrebbero avere le misure, gli interventi nell'ambito dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale in generale. Ed è importante, molto importante, che ci sia valutazione, sia ex post, sia in corso, dell'efficienza, della capacità di questi interventi di raggiungere gli obiettivi per cui sono disegnati. E qui è molto importante l'informazione, le analisi, gli studi che ricaviamo da rapporti come il rapporto NEA, degli studi che voi presentate. E qui spesso anche, come dire, una lancia a favore, quindi un invito alla collaborazione istituzionale, perché è importante mettere insieme competenze, non solo informazioni, dati, ma competenze tecniche, ingegneristiche e competenze tecnico-economiche. Noi l'abbiamo in qualche misura fatto nel corso di numerose audizioni in Parlamento, in cui abbiamo discusso per esempio il super bonus, per esempio tanti interventi in materia di crediti edilizi, e abbiamo utilizzato abbondantemente, direi, i dati di monitoraggio NEA per mostrare l'impatto distributivo, cioè l'impatto che queste misure agevolative hanno avuto sulle diverse classi di reddito dei beneficiari. Abbiamo mostrato l'impatto sulla distribuzione sul territorio, la distribuzione per classi energetiche, e quindi quanto costano i passaggi di classe energetica agevolati. E queste informazioni sono importanti, queste analisi sono importanti, perché ci permettono di capire, di trarre, diciamo, delle lezioni, degli insegnamenti. Quello che emerge ed è emerso chiaramente da queste analisi è che ci sono anche margini per condizionare l'agevolazione a quegli interventi che hanno il maggiore impatto sul risparmio energetico a parità di risorse pubbliche. Quindi questo significa ancora una volta la doppia selettività, quindi questo significa ancora una volta individuare, per esempio nel caso dell'edilizia, individuare gli edifici con determinate caratteristiche localizzati in determinati territori, determinati tipi di interventi, e dall'altra parte individuare anche selettività anche nella platea. Quindi benvengano studi, analisi, rapporti, informazioni, e benvengano, a mio avviso, collaborazioni tra le istituzioni per rendere per dare informazione anche al decisore politico delle possibilità dei diversi scenari di intervento, quindi che sono sia scenari tecnici, cioè tipologie di intervento, sia scenari di modo in cui si disegnano le misure, quindi a quali beneficiari, con quali caratteristiche non solo quindi tecniche ma anche economiche, per rispondere, per dare al decisore tutta questa ricchezza di informazione è necessario metterle in comunicazione. Io concluderei, se posso, se ho ancora proprio un minutino, con un'ultima considerazione che guarda agli aspetti, diciamo, internazionali. E siamo appunto nella sede dello Spazio Europa, quindi quale sede più adatta. E gli interventi, le politiche a supporto dell'ambiente, a supporto dell'efficienza energetica, hanno tipicamente una dimensione internazionale. Direi il problema, diciamo, della sostenibilità ambientale è un problema globale, quindi travalica i confini nazionali. Questo significa che ha bisogno di azioni coordinate, e il coordinamento è molto difficile. È molto difficile avere risorse e strumenti comuni, che è quello che serve per azioni comuni. Ora, l'Europa ha messo in campo, dopo la pandemia, uno strumento importantissimo che è Next Generation EU, ed è uno strumento, diciamo, di coordinamento delle politiche nazionali, degli interventi nazionali su obiettivi comuni di transizione verde e transizione digitale. Ora, è urgente che strumenti analoghi siano introdotti per far fronte alle sfide, come dire, gigantesche che l'Europa ha di fronte, e non solo l'Europa, e di queste sicuramente la transizione verde, sicuramente la sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici sono una parte importante. E, come vi dicevo, sono però azioni complicate, cioè complicato raggiungere l'accordo su questi strumenti. E c'è qualcosa che i paesi membri possono fare per facilitare il raggiungimento di come dire, una convergenza su questi strumenti e su queste risorse? E possono fare due cose importanti. La prima è il successo di Next Generation EU, quindi dal punto di vista dell'Italia significa attuare con successo il PNRR. E la seconda è continuare a mantenere e a garantire politiche di bilancio nazionali responsabili. Perché? Perché è, come dire, una forte fonte di resistenza verso gli strumenti e le risorse comuni è il timore di instabilità finanziaria. Quindi l'Europa ha messo in campo uno strumento importante, è importante che strumenti analoghi vengano introdotti per far fronte alle sfide che abbiamo di fronte ed è non solo responsabilità dell'Europa ma responsabilità anche dei paesi membri attraverso responsabilità di bilancio, quindi politiche di bilancio responsabili e attuazione del piano. Vi ringrazio.
Grazie professoressa Gallari per la disamina. Anch'io condivido perfettamente, ma mi sembra di averlo detto anche prima, la necessità ma anche l'osservazione che questa tendenza alla collaborazione si sta attuando. Quindi diciamo nella maniera più assoluta, ma noi già ci siamo messi a disposizione e lo faremo ancora con grande entusiasmo, perché anche noi pensiamo, il nostro gruppo è un gruppo eterogeneo e quindi ho sempre pensato, anche in passato noi ci siamo trovati a fare degli interessanti lavori con altri, in particolare con gli statistici dell'Istat. È molto bella la contaminazione dei linguaggi e delle esperienze, quindi sicuramente perché ci permette di ottenere, di avere anche una visione diversa da quella che è tipica ingegneristica e tecnica, quindi è arrivato adesso anche il signor ministro e quindi siamo contenti di riceverlo, per cui interrompiamo, facciamo un po' un cambiamento dell'ordine del programma accogliendolo adesso non ho fermato. Ovviamente. Quindi magari facciamo fare l'intervento al signor ministro che poi immagino dovrà andare e sì. Eccolo, accogliamo con il signor ministro. Era il protagonista qui oggi, quindi diamo la parola subito a lei.
No, così è in sequenza il modello, è vero che è un po' il modello medico della mutua, nel senso che uno deve stare attento a non sbagliare l'intervento, perché altrimenti deve tentare di contestualizzare le cose e di, quindi trovarsi nella sala giusta rispetto a una sequenza di questi giorni in cui viene fuori si vi chiedo scusa dell'anticipazione, ma scusate, ma Diano ci manca l'avete invitato,
sì, invitato. Era insegnato così, ha detto
la
riunione
della
persona.
Ah, sì. Beh, io non lo sapevo. Non lo sapevo, non mi sono reso conto e sì, effettivamente Gerucci adesso l'ho ingaggiato io. Non ha più tanta voglia di lavorare, ma ho trovato il modo di ingaggiarlo, così come vedo Malone e naturalmente i miei direttori qui presenti. Allora, io rapporto con due note, quindi dico cosa più mi aggrada rispetto a quello che è il tema, no? Quindi, allora, diciamo partiamo da una considerazione. Il parlare di un rapporto sull'efficienza energetica vuol dire avere il quadro della situazione nazionale, e la mia prima considerazione che devo portarvi è un grazie ad Enea, che è quella che mi fornisce la cornice e il quadro, l'interno della cornice, il quadro in movimento continuo rispetto a quelle che sono le condizioni del paese e l'azione che dobbiamo portare avanti, che in flash significa questo. Noi stiamo vivendo un cambiamento climatico, vedo che nessuno più lo mette in discussione. Ci sono gli scienziati che ognuno ha la propria libera pensiero, ma di fatto come ho avuto modo di dire da altre parti, al nord del centro succede la siccità, e questa è la risposta che do a mia moglie, perché dice che da quando sono ministro dell'ambiente io piove sempre. Pertanto ed è chiaro che noi abbiamo tante azioni da portare avanti. L'azione di decarbonizzazione è l'azione principe, come obbligo di intervento sull'ambiente, come obbligo di intervento sull'aria. Teniamo anche presente che abbiamo in realtà la dottoressa Crota come la Pianura Padana, che è la più grande area d'Europa con presenza alta di polveri sottili, PM10, biossido di azoto, c'è un lungo elenco di quelle cose che fate voi, che tra voi è Ispra, che è terribile da valutare. E questo determina un obbligo di azione, cioè un obbligo legato alla salute, che assolutamente non possiamo che valutare. Poi abbiamo un obbligo giuridico, che siamo in infrazione anche con l'Unione Europea rispetto alla direttiva. E ma più ancora abbiamo un quadro anche di accordi internazionali che ci impongono di raggiungere gli obiettivi di Parigi. Prima dicevo di stare nel grado e mezzo nel riscaldamento terrestre, adesso comincio a dire di stare nei 2 gradi al 2030. Perché ahimè teniamo presente che cosa sta succedendo ancora nel mondo, diciamo solo l'effetto anche solo delle guerre rispetto alle emissioni carboniche e il significato che hanno. Però noi dobbiamo agire, vuol dire che dobbiamo andare avanti, dobbiamo creare le condizioni di decarbonizzazione su quali sono i grandi temi. I 3 grandi filoni, agricoltura con la modernizzazione del sistema, trasporti, l'Italia è un paese che ha un territorio particolare, 2/3 montano e collinare, dove il peso dei trasporti tradizionali su gomma è rilevante. Siamo un paese che ha 42 milioni di veicoli, siamo il paese d'Europa che ha la più alta percentuale pro capite di veicoli, e questo naturalmente pesa sul fronte delle emissioni, e da qui una serie di azioni che dobbiamo portare avanti nella modernizzazione del parco veicoli, la modernizzazione del parco veicoli, anche qui tra l'altro 42 milioni che tra i più anziani o più vecchi, usiamo questo termine, a livello europeo, pensiamo solo sull'effetto di emissioni che un euro 1, euro 2 inquina 28 volte, questo è la mia reminiscenza storica di quanto mi occupavo di automobili, inquina 28 volte cosa inquina un euro 5, l'emissione di un euro 5. E ne abbiamo ancora 2 milioni e mezzo tra euro 1 ed euro 2. Quindi una serie di azioni che sono azioni che riguardano quindi tutto il sistema dei trasporti e tutto il sistema della, della domanda, diciamo, della modernizzazione, quindi dei nostri meccanismi di fornitura. Con questo dico una cosa, io non sono a favore del Fit for 55 perché considero un'idiozia aver imposto con una norma uno strumento, non considero un'idiozia invece il fatto che l'Unione Europea dia l'indicazione di raggiungere più in fretta possibile le zero emissioni. Questo è in sintesi, e visto il parlare di trasporti. Poi c'è tutta la sfida che abbiamo per costruire quella dei fabbricati. Dei fabbricati c'è stata tutta una trattativa delle, delle case green, della, della direttiva, naturalmente con una partenza che non è stata condivisa dal nostro paese, anzi ci siamo opposti anche in modo duro perché in un certo passaggio della partenza era tutti in classe D entro il 2033 e con i dati di Enea io ho potuto andare a dire guardate che noi ne abbiamo 11 milioni se ricordo bene il numero, oltre alla classe di, cioè 21 milioni complessivi di e 11 milioni di fabbricati specifici, oltre alla classe di, cosa impossibile dentro il 2033, perché? Perché abbiamo una proprietà frazionata in un certo modo, più dell'80% degli italiani, delle famiglie hanno la proprietà, e da lì si è aperta tutta una trattativa che ha portato poi ad un prodotto di direttiva sostanzialmente accettato. Uno può dire, allora perché hai votato contro? La domanda automatica, perché io sul primo voto che dava l'indirizzo agli stati e non ai singoli, non dava il vincolo del 33, ma dava l'indicazione, ho dato voto a favore. Poi ho detto no sul secondo giro e sul terzo giro, ho detto mi sta bene tutto, però è vero che dobbiamo perseguire quell'obiettivo, ma noi abbiamo un bilancio dello Stato in determinate condizioni. E per raggiungere quell'obiettivo, o questo tipo di investimenti, l'Unione Europea, di togliere il patto di stabilità almeno, cioè non detto, non mi sono portato avanti fino a dire rifatemi un nuovo recovery, PNRR nuovo, dateci i soldi, no, almeno togliamo, scriviamo nel documento di togliere dal patto di stabilità. Così non è stato, e loro sapevo che era rilevante, ma ho votato contro, proprio per quello, perché era un segnale di tipo politico. Ed è chiaro che tutte queste azioni che dobbiamo riuscire a portarle avanti insieme con i dati che Enea ci dà, che Enea mi dà proprio per poter lavorare. Quindi da un lato l'azione sui trasporti che deve andare da un deve andare naturalmente agli elettrici, guardate, io ho detto prima che il più forte che fai è un'idiozia, ma lo dico anche da convinto che nel 2035 il motore prevalente sia l'elettrico, perché è il motore più semplice, più facile in assoluto, il motore elettrico ha 7-8 volte i pezzi in meno, quindi il pezzo si diminuisce, ma sarà una scelta industriale e una scelta economica. Deve essere competitivo sotto quell'aspetto, non può essere un'imposizione che mi dice solo elettrico, anche perché da quando Timmermans ha pensato questo nel 2019, adesso comincia a dire che potrebbe esserci nel motore diesel l'iniezione a idrogeno. Quindi poi lascio agli scienziati questa valutazione, ma questa è una valutazione che c'è. Ecco quindi. Quando parliamo di efficienza nei trasporti dobbiamo tenere conto anche di tutto, di quelle che sono gli sviluppi, la crescita dovuta alle innovazioni tecnologiche, ed è fondamentale. Quindi in quel caso i trasporti possiamo parlare di idrogeno, possiamo parlare di biocarburanti che non sono riconosciuti, ma anche qui il non riconosciuto biocarburante
in ambito Unione Europea non è una valutazione scientifica, è una valutazione politica. La valutazione politica per il fatto che siamo gli unici produttori di biocarburante, quindi è chiaro che se lo vieto faccio il favore a qualcun altro, se lo ammetto diventa una difficoltà per altri paesi. Ricordiamo che l'Unione Europea non è un governo unitario, i consigli europei non sono proprio unitari, ognuno rappresenta il proprio paese, quindi ognuno in quel caso tenta la mediazione portando gli interessi del proprio paese. Non è la valutazione come fosse il governo nazionale italiano a rappresentare il suo paese e deve fare le scelte sul suo paese. Io che vengo da una amica provincia del nord non sono a fare l'interesse della mia provincia, sono a fare l'interesse d'Italia. Stando vari consigli europei chiaramente mi rappresento invece solo gli interessi dell'Italia, non rappresento l'interesse della Francia, della Germania, della Svizzera. La Germania avrebbe anche qualche necessità in questi tempi, però se le dovranno risolvere a loro modo. Qual è il quadro che abbiamo davanti? Ho detto fabbricato, ho detto trasporti. Il dato fondamentale è che deve cambiare il modello di alimentazione dei fruitori di energia, deve cambiare quindi la struttura dell'efficienza del produttore, cioè se ho fabbricato poi dopo i vetri la pompetta all'ore e così via, ho cambiato il modello efficiente dell'uno e dall'altra parte utilizzo un combustibile che è diverso dal, una volta c'era la nafta, poi adesso c'è già arrivato il gasolio, è stato un salto di qualità notevole ma non è ancora risultato, cioè l'obiettivo dell'abbandono dei fossili al 2050 noi lo dobbiamo perseguire. E automaticamente abbiamo lo step 2030 per quanto riguarda il fronte energetico. Sul fronte energetico, certamente noi abbiamo l'obiettivo 2030 di produzione di energia, parlo della, quando parlo di fossili complessivamente parlo di tutte le energie e devo dire che tutte le energie significa complessivamente, dite che può correggermi, 1800 terawatt ora con la parte motrice, termica, i direttori, va bene, Mallone mi dice che va bene, allora 1800 terawatt ora, ma la misurazione dell'energia termica, motrice e così via è un po' più difficile, poi c'è un sacco di dispersione in quel tipo di energia, perché quando sono fermo con la macchina e il motore acceso, quale è buttata via. La misurazione più efficace la possiamo fare sull'energia elettrica, perché almeno c'è il contatore, si va a kilowatt. Oggi noi consumiamo 300-310 miliardi di kilowatt, 300-310 terawattora all'anno. Mio nonno aveva il contatore da un kilowatt e mezzo. E peraltro non li utilizzavo neanche tutti, credo, non era mai massimo. A casa mia ce l'ho da 6 e se contemporaneamente mia moglie attacca tutti i marchi ingegni, compreso la macchina del caffè mia, rischia di andare fuori, di saltare. Quindi si è moltiplicata per 4 in 50 anni. Tutti gli indicatori che abbiamo, le proiezioni sul futuro ci dicono che nei prossimi 20 anni ci sarà un raddoppio della domanda energetica. Che ci sarà un raddoppio della domanda energetica significa che un paese che noi andiamo oltre i 600. Nel piano nazionale integrato energia e clima, ricordo la discussione a 680, abbiamo previsto 680 e devo dire che io ho avuto un attimo di riserva perché ho detto
non è che poi mi ridono dietro che ho sparato un numero così alto, dubbio mi è venuto. Adesso ho un anno e mezzo di distanza da quella previsione, con le informazioni che si hanno, con i data center, con tutto quello che è con l'intelligenza artificiale che sta andando avanti a un ritmo forsennato, comincio ad avere il dubbio di essermi sbagliato in meno, perché se passo questo, e tenete presente che siamo un paese che però non ne produce 300, 310, siamo un paese che produce l'80%, il 20% lo vediamo, il grosso che portiamo da energia da fonte nucleare, e il resto vabbè, stiamo lavorando un po' sull'Africa, un po' sul Montenegro, nelle varie parti delle nostre 11 interconnessioni. Quindi quello che dobbiamo fare sulla conoscenza che abbiamo attualmente è avere gli strumenti di avere innanzitutto un quadro di pianificazione dove Enel deve fornirmi i dati di Enel congiuntamente ai grandi player nazionali di quello che deve essere il quadro di trasporto dell'energia del paese. Cioè, tanto per dirla tutta, è chiaro che Terna, per quello dei grossi binari, dobbiamo un attimino avere una programmazione che non è la programmazione di bilancio di triennio e di investimenti nel triennio, ma dobbiamo avere un disegno nazionale nella costruzione, e su questo con i vostri dati andare a costruire quello che è lo sviluppo, e diventa anche lo sviluppo a ricaduto, l'ho fatto sulla, visto che parlo di energia elettrica, l'ho fatto sui fili della luce, e naturalmente su questo fare le valutazioni rispetto a quelli che saranno i programmi di investimento di chi gestisce gli 800.000 chilometri di rete. Noi abbiamo 800.000 chilometri di rete nazionale di energia elettrica, l'80%, 85% è Enel, il resto è frazionato, grosso 4-5 altre aziende, ma poi ce ne sono avanti di anche di litro. Però questa è la sfida che noi abbiamo davanti. Quindi fare in modo, da un lato, di produrre questa energia neutra pulita, dall'altro di avere i meccanismi, i sistemi di consumo di questa energia in modo pulito. E dal contributo che può venire da Enea, quindi è quello di darmi il quadro e il meccanismo per intervenire. Dobbiamo inventarci certificati blu per le case, cioè, adesso stiamo ragionando un po' sui certificati con Giorgetti, che anche perché Giorgetti non vuole pagare, e quindi ne pensa ogni giorno una pur di non pagare, ma il ruolo che gli spetta è quello e lo deve svolgere fino in fondo. Andiamo avanti sull'idea che è nata da tutto il tavolo di fare una programmazione sui fabbricati al 2050 con l'utilizzo del sistema di crediti d'imposta, ma individuando nell'ambito dei crediti d'imposta i punti nevralgici. Cioè, è chiaro che darai di più alla pompa di calore e invece alla deflazione ordinaria che tra l'altro Giorgetti ha passato nel 2050, ma per gli altri lavori. Questo lavoro, che è un lavoro a più mani, ha proprio come riferimento i due fondi: dall'alto la produzione dell'energia pulita e la trasmissione di questa energia, dall'altra parte lo strumento per la ricerca, che può essere fabbricato, o dall'altra parte può essere veicolo. Tutti questi ragionamenti, assieme alla produzione di energia da fonte nucleare, di cui sono convinto e di cui grazie del forte contributo di conoscenza, di competenza e di brevetti di Enea, ecco, credo che siano siano le strade che noi dobbiamo percorrere per fare del nostro paese un paese moderno, un paese in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze non solo nostre qui, che è vero che c'è anche gente come lui che deve ancora venire i capelli, ma dei miei nipoti che erano tre anni, gli ultimi tre anni, e che quindi hanno tutti i diritti di riprendersi questo mondo che diciamo loro che stanno utilizzando per loro conto. Io più che una conclusione, anche perché non so cosa avete detto prima, quindi non mi viene difficile. Potevo dire cosa mi più, ho detto quello che più mi aggradava, primo, e ho posto a voi una serie di compiti che deve servire Denea come stimolo a fare sempre meglio e di più. Grazie.
Intanto ringrazio il Ministro per essere presente e per il contributo. Soltanto due considerazioni. Raccogliamo queste tue osservazioni e sollecitazioni con grande piacere, non solo dati ma anche soluzioni, strumenti, tecnologia e innovazione. Parto da due concezioni molto importanti di fatto. La prima è la neutralità tecnologica. Io sono totalmente d'accordo che il Next Generation EU ha dei principi molto sani, ma probabilmente c'è un errore di base, che è quello di definire priori dei target senza stabilire quali siano effettivamente gli strumenti per perseguire quei target. La neutralità tecnologica non è fine a se stessa, è un valore aggiunto e sarà il mercato a definire tecnologie più promettenti, più efficienti e più efficaci. Vale per i trasporti, l'esempio del motore elettrico, dell'endotermico, un esempio vincente. Non c'è anche lì la soluzione unica, l'elettrico avrà un futuro importante, ma ci sono anche le applicazioni dei biocombustibili, ci sono i motori ibridi, ci sono i motori a scoppio idrogeno, ma c'è anche l'endotermico evoluto, che dovrebbe terminare al 2035, è un motore estremamente sostenibile, estremamente competitivo, che tra l'altro consente di mantenere in piedi filiere intere industriali nazionali ed europee, non dimentichiamo. Secondo punto a cui faceva riferimento il Ministro, che è quello sostanzialmente di avere un sistema integrato. Citava il nucleare, non perché adesso noi siamo Enea, è una soluzione direi indispensabile, non una posizione di parte, è una soluzione indispensabile per poter dare una risposta a quell'incremento di un fattore 2 dei terawattora attuali. Tra l'altro stiamo parlando che sulla torta complessiva di consumi, il consumo elettrico incide un terzo, i due terzi sono termico e trasporto, e lì siamo indietro, ci sono dei problemi enormi da vincere e da affrontare. E non è sufficiente solo l'elettrificazione dei consumi. Se guardate i comparti industriali, gli energivori, gli alfabet, che lavorano su tecnologie con calore di processo ad alta temperatura, sono difficilmente elettrificabili, non sono economicamente sostenibili dal punto di vista dell'elettrificazione. Dobbiamo sostituire il metano con qualche altra cosa. Ad esempio, dobbiamo favorire le termiche, dove siamo indietro, che lì superiamo le preclusioni. Le biomasse, oggi esistono tanti sistemi che sono in grado di avere valorizzazione energetica della biomassa, ma anche valorizzazione della biomassa ai termini della produzione di biocombustibile, estremamente compatibili. Abbiamo una filiera industriale a livello nazionale che è la migliore in Europa, indubbiamente, la più significativa. Quindi in tutto i fabbricati, il Ministro ci dà un elemento fondamentale. Ok, condividiamo i target, credo che nessuno sia contrario alla neutralità climatica al 2050, altro che l'Europa faccia dei passi in avanti, ma facciamola con criterio, senza comprimere i tempi della transizione, perché non sono comprimibili, e tenendo conto che noi abbiamo in mezzo le Alpi e gli Appennini, abbiamo due terzi del territorio collinare, abbiamo un patrimonio edilizio datato, ma estremamente valido dal punto di vista culturale e architettonico. Tutto questo è un elemento fondamentale che va gestito in un contesto europeo dove giustamente il primo ministro ognuno tira dalla propria parte. Quindi in questo le cose le dobbiamo fare, ma tenendo presente quelle che sono le specificità dei territori e le nostre esigenze. Noi chiudo un buon altro tempo, come ne è, e ringraziamo il ministro e il MASE per questo coinvolgimento costante e continuo che per noi è uno strumento di apprendimento, uno strumento anche di osservazione, uno strumento anche di riflessione su tematiche così importanti che sono l'efficienza energetica, che sono il nucleare, che sono l'idrogeno, che sono la comunità energetica, e poi sono tutte quante integrate. Non lo dico io, guardate, la transizione la si farà partendo dalle città, perché sono i punti da cui effettivamente si rilevano tutti gli asset fondamentali, quelli che sono infrastrutture critiche che avevano servizi primari, rete elettrica, rete dei trasporti, rete termica, rete delle comunicazioni, rete dei servizi sociali, eccetera, eccetera, sono tutte all'interno di una città. Se non le integriamo e lo trattiamo con un'ottica, diciamo, coordinata e strutturata senza preclusioni, potremo crescere i target della decarbonizzazione, ma saremmo probabilmente sempre un po' più distanti da avvicinarci a questo obiettivo. Grazie ancora al Ministro.
Allora, continuiamo il nostro programma con l'onorevole Milani che ci ha raggiunto. Prego. Il membro della sala commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati, salve, grazie per essere qua e come gli altri relatori io le chiedevo un suo punto di vista e dal suo osservatorio un qualche osservazione su l'efficienza energetica, il ruolo dell'efficienza energetica nel nostro paese. So che lei è molto attento a questi argomenti e quindi e ai risultati che ha potuto vedere dagli stessi.
Allora, intanto è abbastanza difficile parlare dopo il ministro, quindi mi chiedo scusa per questo, ma penso che lui abbia anticipato il suo intervento, mi sembra di aver capito. Okay. Quindi diciamo che il ministro ha già definito appunto alcuni punti importanti. Non l'ha detto lui, ma lo dico io questo, abbiamo adottato, grazie anche appunto a tutte le strutture di supporto del Ministero, ma alla volontà politica appunto tua, un PNIEC molto sfidante, è chiaro anche che gli obiettivi normalmente sono anche più difficili diciamo, di quello che nella realtà si può attuare, però oggettivamente insomma è un obiettivo sfidante, ma raggiungibile. E questo diciamo, a conferma che questo governo comunque sia, si pone sicuramente degli obiettivi appunto di efficientamento energetico e di sostituzione delle fonti appunto tradizionali diciamo, di alimentazione energetica importante nel solco appunto di quella che è la direttiva, le varie direttive europee, da tutta la legislazione europea, ma anche appunto con una convinta appunto, la volontà politica di andare in questa direzione, alimentata anche di premio, anche questo sottolineato, anche da appunto una ritrovata, diciamo, vorrei bene che dico ritrovata appunto, volontà di ritornare ad essere, come dire, padroni delle nostre fonti di approvvigionamento energetico e quindi con uno slogan politico, diciamo, parliamo oggi con molta tranquillità di sovranità energetica. In altri tempi sembrava una brutta parola questa, invece ritengo che anche appunto la crisi pandemica prima, i conflitti, soprattutto quello russo-ucraino, ci hanno dimostrato invece quanto appunto sia assolutamente importante essere appunto padroni appunto e sovrani rispetto all'approvvigionamento energetico. Quindi le linee d'azione sono ovviamente, il ministro giustamente le ha anche evidenziate, no? Riduzione dei consumi il più possibile, anche se sappiamo che il trend sarà in crescita, perché comunque le nostre società sono società sempre più evolute e quindi con un fabbisogno diciamo, energetico maggiore. E quindi sicuramente diciamo, c'è un aumento di richiesta, contemporaneamente però c'è anche una efficienza importante che mi pare che ormai è dominio anche è di dominio pubblico e anche nella consapevolezza più generale diciamo, cioè una volta avremmo detto, facciamo degli esempi pratici così ci capiamo, questo frigorifero è stupendo perché mi è durato 15 anni e non si è mai rotto, ok, positivo, sicuramente è un oggetto costruito bene, una buona manifattura. Oggi penso che nessuno fa più questo tipo di ragionamento, ma non perché è arrivato il consumismo spinto, ma perché ci si rende conto che quell'oggetto elettrodomestico magari è necessario cambiarlo ogni, non dico 2 anni, ma insomma ogni 5-6 anni, perché sicuramente il nuovo oggetto che andrò ad acquistare sarà molto più performante e quindi mi permetterà di spendere meno in consumi. E questo, devo dire, è qualcosa che è entrato, insomma, soprattutto nelle giovani generazioni, insomma, con un'attenzione maggiore rispetto al passato. Così come, ecco, uno degli aspetti, abbiamo detto, no, brevemente, cioè, gli aspetti, diciamo, dove consumiamo energia, sono la parte dell'industria, insomma, la parte industriale della produzione, sono ovviamente l'abitare e il muoversi, lo spostarsi. Ecco, io, diciamo, colgo l'occasione anche per dire che c'è anche dei modo, soprattutto nelle città, ovviamente questo, nelle giovani generazioni, un'attenzione diversa alla mobilità. Racconto sempre, ho già detto questa battuta in altre occasioni, la ripeto anche qua, quando io stesso avevo 17-18 anni, il mio sogno era acquistare un'automobile per essere indipendente. Oggi un ragazzo invece questa aspettativa magari non ce l'ha più e pensa che invece la mobilità in città può essere più efficiente, meno costosa, da tutti i punti di vista, non solo, diciamo, del carburante da mettere dentro, dell'assicurazione dell'automobile, eccetera, ma meno costosa anche in termini di impegno di trovare un parcheggio, eccetera, e quindi più facilmente utilizza lo sharing, la condivisione, il mezzo pubblico, laddove il mezzo pubblico esiste. Allora vuol dire che c'è la disponibilità nella nuova generazione all'attenzione, diciamo, a consumare meno, a inquinare meno, poi ovviamente come conseguenza significa anche inquinare meno. Serve però invece da parte nostra, cioè delle amministrazioni pubbliche, maggiore determinazione degli investimenti per consentire che questo avvenga. Quindi io sono stato, ci capito spesso, voglio dire, l'altro giorno a Milano e ogni volta che capito a Milano rimango stupito, perché mi piace spostarmi anche col mezzo pubblico laddove questo lo consente, chiaramente, che vedo 8-10 linee metropolitane. E da noi a Roma invece ne abbiamo 2.5. Allora, e quelli che ci sono tra l'altro chiudono alle 11 di sera, mentre lì invece magari chiudono alle 9 di notte. Allora dobbiamo investire su queste infrastrutture affinché ci sia un allineamento tra quelle che sono le propensioni, appunto, che fortunatamente nelle nuove generazioni vediamo sempre più vive e più attente, appunto, alla riduzione dei consumi. Allora bisogna però accompagnare questo, appunto, con forti investimenti pubblici. Non sto buttando in politica per dire che chi amministra, perché tanto le città sono amministrate entrambe da PD, quindi non è un ragionamento politico, è una questione, sicuramente Roma ha delle sue complessità legate ovviamente alla presenza archeologica, alle difficoltà geomorfologiche, eccetera. Però ecco, ho portato questi due esempi per dire, nella stessa Italia abbiamo delle differenze tra le due maggiori città, importanti. Laddove il mezzo pubblico però esiste e funziona, ovviamente abbassa i consumi, consente una mobilità molto più sostenibile e ovviamente, appunto, quindi va incontro, diciamo, a un mutato atteggiamento, appunto, anche ripeto, la nostra regione di generazione che è molto molto più attento, e questo per me è un dato positivo. Quindi dobbiamo continuare a insistere in questa direzione e a programmare, perché poi, appunto, gli investimenti in infrastrutture ovviamente non sono certo investimenti che vedono i risultati a breve, e quindi in questo momento stiamo avendo una fase positiva perché, appunto, abbiamo il PNRR che sta dando una spinta importante, tra l'altro anche qui mi preme sottolineare che la gran parte degli investimenti PNRR sulle infrastrutture sono sulla mobilità ferroviaria e quindi mobilità, diciamo, a basso impatto diciamo, di emissioni di carbonica. È evidente, se parlavamo di Next Generation EU, non potevano essere in quella direzione, appunto. Però, appunto, va sottolineato questo, scontiamo in Italia un ritardo degli investimenti molto molto forte. Sta accadendo in questi anni, appunto, una trasformazione importante, sarà importante continuare nei prossimi anni. Allora qui viene anche, appunto, un'altra considerazione politica, che è se una cosa positiva, diciamo, ci ha lasciato, ahimè, il Covid e quindi la pandemia, è la consapevolezza che per poter essere competitivi in Europa, che Draghi ce l'ha sottolineato fortemente con il suo rapporto, è necessario un indebitamento comune europeo, è necessaria una capacità di visione unitaria dei paesi europei, riuniti nell'Unione Europea, che abbiano quindi la capacità, per la prima volta appunto col Covid è stato necessario fare, si è reso necessario e si è finalmente rotto questo tabù, appunto si è fatto indebitamento non europeo per quasi 800 milioni di euro, Draghi ci dice sul rapporto con Verità occorrerebbero 800 milioni l'anno, non in 6 anni. Allora, forse non arriveremo a fare questo, però mi pare che c'è anche a causa forse della crisi che Francia e Germania stanno vivendo, molto forte nel loro comparto industriale, c'è una consapevolezza maggiore un po' nei maggiori paesi appunto europei, consapevolezza che porterà appunto a fare questo debito comune europeo e a investire questi denari appunto nella transizione energetica, nella trasformazione di intere filiere industriali che hanno bisogno appunto di essere ripensate interamente, perché un po' negli anni passati le abbiamo delocalizzate nell'est sostanzialmente, perché adesso la Cina è sud-est asiatico, insomma, un po' parliamo proprio di filiere produttive che ormai scontano appunto una necessità di sostituzione intrinseca che appunto prevede forti investimenti che solo investimenti pubblici possono attivare. Poi è chiaro che l'attivazione di investimenti pubblici farà sì che ci saranno anche investimenti privati, però la visione deve essere questa: l'indebitamento comune europeo, investimenti comuni per tenere il passo rispetto alla transizione energetica, ma rispetto alla transizione tecnologica che sta avvenendo nel mondo, questo è il vero problema, altrimenti noi non saremo più, non solo più padroni delle risorse energetiche, non saremo neanche più padroni delle tecnologie che consentono appunto un vivere comune che utilizza energia e la rende disponibile a tutti, a basso costo, facilmente reperibile e costantemente reperibile. Quindi questo è una sfida importante, l'Italia la coglie e soprattutto se ne fa interprete appunto in maniera forte nella sede della Commissione Europea del Parlamento Europeo, che sta partendo adesso, vedremo insomma quale capacità di ricezione ci sarà. Però penso che solo questa è la strada, pensare che in Italia si possa fare da soli è evidentemente impossibile, abbiamo due giganti ormai, che sono gli Stati Uniti e la Cina, che stanno facendo una batta dal punto di vista appunto di non solo di produzione, ma soprattutto di innovazione tecnologica, che è molto importante per risorse sull'innovazione, e poi seguire l'India che sta balzando appunto con queste spaventose non solo in termini demografici, ma soprattutto in termini appunto di investimenti e in produzione nuove, in questioni tecnologiche e nuova produzione. Quindi per mantenere il passo rispetto a un mondo appunto in grande trasformazione è necessaria un'Europa più forte, più unita, con una visione comune e che metta un po' da parte appunto, siamo peraltro nella sede del Parlamento Europeo, quindi vengo bene ovviamente queste mie parole appunto per ricordare diciamo appunto nella sede giusta questa necessità, perché solo così appunto possiamo tenere il passo, altrimenti siamo destinati a essere come dire, il continente che è stato guida nel mondo nella sua storia umana, siamo destinati a diventare il terzo mondo di domani.
Grazie perché avete messo le parole innovazione, che naturalmente è il nostro pane quotidiano e quindi sicuramente ne faremo tesoro, ne facciamo tesoro, molte delle nostre attività poi sono legate a progetti europei, quindi insomma dove proprio lì avviene questa combinazione delle competenze in maniera, e ha fatto un accenno secondo me, anche se è un passaggio importantissimo, ad un altro aspetto che diciamo noi nel nostro rapporto tocchiamo, che è quello del declino demografico, lo valutiamo in termini di declino demografico professionale, perché naturalmente il declino demografico che inevitabilmente si riferisce nelle giovani, soprattutto alle giovani generazioni, poi ci creerà un problema
a livello europeo, perché non è solo un problema italiano, ma è un problema europeo, perché non avendo poi le professionalità corrette per poter portare avanti, per poter realizzare tutto questo. La ringrazio molto. Noi prima abbiamo parlato di recepimento delle direttive e quindi anche voi poi dovrete lavorare sulle nostre considerazioni. Adesso procederei con il dottor Zanetti per lasciare poi Enrico, che diciamo è Enrico Bonacci, l'ingegnere Bonacci che sostituisce il... No, prima lei, perché poi l'ingegner Bonacci ci farà le conclusioni visto che sostituisce il dottor Zanetti. Anche a lei mi fa piacere rivolgere la stessa domanda, cioè a parte che diciamo noi proprio in questo periodo, in questo ultimo periodo, ci siamo interfacciati anche con gli uffici del MEF e della segreteria del ministro, proprio nel lavoro del tavolo che riguardava il tavolo del civile, quindi ci siamo confrontati anche sugli aspetti legati non solo a quanti obiettivi, come realizzare gli interventi, ma anche dove trovare le coperture finanziarie. E non so se ha notato nella slide presentata dal collega, tra tutte le misure che oggettivamente sembra abbiano dato avuto il giusto impatto, il giusto contributo, c'è una misura che purtroppo ancora ha qualche problema, che è proprio quello del Fondo Nazionale di Sufficienza Energetica, no? Quindi c'è qualcosa ancora che a livello finanziario non è. Quindi volevo anche, fermo restando questi due aspetti, sapere qual è il punto di vista del suo osservatorio.
Bene, grazie ovviamente innanzitutto per l'invito. Beh, proprio quel dato dimostra che non sempre la disponibilità di risorse finanziarie si accompagna alla capacità di metterle a terra, anzi da un punto di vista proprio storico nel nostro paese molta della spesa, soprattutto per investimenti, non è che non è presente nei tendenziali di bilancio, ma non riesce ad essere poi messa a terra, ad essere concretamente spesa, cosa questa che deve anche secondo me far riflettere positivo in un quadro che rimane comunque direttamente negativo, su come il meccanismo sconto in fattura, cessione del credito che si è sviluppato in un contesto assolutamente straordinario come quello pandemico, ma che con delle correzioni volte a riportarlo a normalità, innanzitutto evidentemente sotto forma dell'intensità di aiuti fruibili, è un meccanismo pregevole da questo punto di vista, cioè il suo difetto è semmai che funziona talmente bene da far sì che vengano usate persino troppe risorse laddove non vi sia un monitoraggio e un meccanismo di prenotazione a monte idoneo a contenerlo. E quindi da questo punto di vista è un meccanismo che in chiave prospettica merita di essere considerato, perché di fronte a tante situazioni che addirittura denotano, in passato è accaduto ma ancora oggi ci sono esempi, uno è proprio quello, denotano disponibilità di risorse ma poca capacità di portarle a spesa effettiva, ebbene questo è invece un meccanismo che ha dimostrato di funzionare paradossalmente anche troppo bene. No? È chiaro che è inserito in un contesto di aliquote di detrazione completamente prive di ogni razionalità, al di fuori di un contesto prettamente pandemico, quindi fino al 2021 era una cosa, come era stato pensato inizialmente il superbonus, mantenuto in un 110% anche fuori dalla stretta pandemia, viceversa è un qualcosa di insostenibile, anche perché, io lo dico sempre da fiscalista che conosce la storia delle detrazioni, le detrazioni edilizie sono nate alla fine degli anni 90 con l'obiettivo di attuare il cosiddetto contrasto di interessi, cioè far emergere il cosiddetto nero nell'edilizia, e alla fine di passaggio in passaggio, sempre senza forse ragionare mai a sufficienza, siamo arrivati all'eccesso opposto, paradossale anche umoristico, se non fosse che adesso abbiamo le macerie del debito pubblico da gestire, di aver eliminato il contrasto di interessi nell'ottica di far fatturare persino lavori che non venivano fatti, no? Cioè siamo passati dal volere il contrasto di interessi per far fatturare lavori che venivano fatti altrimenti non venivano fatturati, a costruire un meccanismo opposto. È una cosa surreale, nella quale si è un po' caduti tutti insieme a livello di sistema, nessuno credo che qui possa dare lezioni a nessun altro, né tra forze politiche né anche a livello di società civile, non c'è associazione di categoria che fino a quando non è stato chiaro che questo meccanismo era insostenibile che non abbia spinto per averne ancora di più, quindi è un qualcosa rispetto al quale nessuno può dare lezioni a nessun altro, ma certamente tutti insieme dobbiamo aver imparato con un meccanismo come quello. Evidentemente non funziona, ma non funziona in quei termini, cioè con aliquote di incentivazione assolutamente fuori misura, non funziona se non c'è, come è stato giustamente più volte ricordato, un'adeguata capacità selettiva, sia dal punto di vista oggettivo, cioè tipologie degli interventi da agevolare, con una gradazione anche di intensità di agevolazione che deve tener conto dell'efficacia di quegli interventi a portarci al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio, sia dal punto di vista soggettivo, cioè quindi non è necessario che tutti abbiano la possibilità di accedere a questo strumento, ma soltanto alcuni. Però con questi importanti correttivi di natura soggettiva, oggettiva, percentuali di detrazione, meccanismi di controllo preventivo che inizialmente erano latitanti e che hanno favorito nella prima fase, proprio fino al 2021, anche fenomeni di frode imbarazzanti e che poi con l'introduzione di meccanismi di controllo preventivo hanno visto superare questo problema, ecco, con tutto questo contorno indubbiamente questo meccanismo è un meccanismo interessante anche in chiave prospettica, ovviamente va sempre considerato a mio avviso anche rispetto alle dinamiche che ci sono state proprio in questi anni in termini anche di principi contabili nella redazione del bilancio dello Stato. Se noi prevediamo dei meccanismi di credito d'imposta che risultano pagabili e quindi appunto con possibilità di monetizzazione attraverso lo sconto del fornitore piuttosto che con la cessione del credito, il deficit va tutto sull'anno, è chiaro che questo fa sì che se un domani si dovesse pensare, come si sta provando a ragionare, come ricordava prima il ministro Pichetto, ovviamente in un contesto di sostenibilità finanziaria, no? Se dovessimo pensare un domani a riproporre questi strumenti, ad esempio, qual è il senso, visto che tanto va tutto a deficit subito nell'anno, qual è il senso di prevedere ancora meccanismi che poi frazionano su 4, 5, 10 anni il contributo, imponendo a quel punto per ottenere subito il vantaggio finanziario comunque di prenderne meno perché un pezzo lo lasci al sistema bancario che te lo sconta e nello sconto che applica le banche c'è il costo per lo Stato di una detrazione comunque maggiore. Nessuno evidentemente, era qualcosa che prima di questo cambiamento poteva avere una sua razionalità, oggi sarebbe qualcosa di folle da pensare di mettere in piedi. In altre parole, se ci possiamo permettere per una determinata platea che deve essere soggettivamente e oggettivamente ben individuata, come era giunto prima, un contributo potenziale del 50% da dare in 5 anni, sarà molto meglio darlo, che ne so, del 35% direttamente, ma nell'anno stesso, facendole erogare per l'intero ammontare da parte dello Stato. Dopodiché l'erogazione, se ha una natura fiscale, potrà essere tutte le entrate, se ha altro tipo di natura, come ad esempio ci sono gli strumenti che non vanno dimenticati in arrivo, a mio avviso molto interessanti, anche se ancora in corso di costruzione, come quello del conto termico 3.0, lì ci sarà il GSE. Quello che mi sento di dire è, però in un contesto quale quello attuale, perché secondo me è anche proprio giusto, ma lo direi anche in altri contesti, anche ho già avuto modo di dire, certamente che i soldi abbiano natura fiscale e vengano poi erogati attraverso gestione di entrate piuttosto che da altri enti, certamente a mio avviso è preziosissimo il contributo che può dare l'ENEA, perché si è tanto parlato di necessità di monitorare, onestamente se c'erano delle voci sulle quali non vi era dubbio alcuno su quale fosse l'andamento, con una reportistica mensile addirittura dettagliata a livello di edificio e di tipologia di intervento, erano i dati degli incentivi che transitavano attraverso il sistema dell'ENEA, con una capacità di reportistica e di trasparenza che a mio avviso costituisce una best practice sicuramente italiana, persino rispetto alle capacità di reportistica della gestione delle entrate, che ha una piattaforma informatica molto 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 sviluppata e molto molto buona, ma da questo punto di vista devo dire più di quello che è stato fatto dall'ENEA e che a mio avviso deve costituire la cifra, non poteva essere fatto, ed è anche per questo che immagino che questo tipo di esperienza riportata a criteri di giusto bilanciamento costi-benefici e di sostenibilità finanziaria, non si potrà mai prescindere dal, proprio dal, dall'approccio metodologico che ne ha saputo dare anche in questa importantissima partita, che certamente vi avrà occupato e vi occuperà ancora per molto anche negli anni a venire, sotto forma non fosse altro di attività di controllo sulla parte tecnica.
Grazie, grazie mille. Grazie veramente di cuore anche a nome di tutti i colleghi, alcuni dei quali sono qui, perché effettivamente sia l'ingegnere Mallone che Enrico sanno quanto tutto questo ci ha impegnato, perché è stato un lavoro importante anche tutta la parte di sostegno e di supporto alle associazioni di categoria, ai professionisti, ma ai cittadini. E mi permetto di dire che anche la parte informatica che lei ha ben indicato e che costituisce un elemento fondamentale è investimento dell'Enea. Posso dirlo, lo dico anche davanti ai colleghi del Ministero, è investimento puro dell'Enea, perché noi da sempre abbiamo fatto questo tipo di attività, ma non abbiamo ricevuto, diciamo, poi delle risorse specifiche su questi aspetti, quindi mi fa piacere che sia stato notato proprio, diciamo, dal massimo che...
No, se dice così dopo il ministro mi accuserà che vi ho dato il letto
perché... Non lo chiediamo. No, chi ci conosce sa che... Presti da saldi, però mi fa molto piacere che l'abbia notato, soprattutto laddove, diciamo, no, veicolavamo sì, in effetti i dati ed erano i più attenti, quindi la ringrazio anche a nome dei colleghi che si sono impegnati moltissimo, soprattutto in questa fine della parte dell'anno che negli anni scorsi ci ha veramente un po' rovinato le vacanze, perché il 31 dicembre di tutti gli anni, 21, 22, 23, per noi sono stati tragici sempre. Ingegner Mallone lo sa bene, perché ci siamo sentiti in vigilia di Capodanno, spesso e volentieri, per qualche problema che c'era. Per cui veramente grazie, grazie mille. E a questo punto chiamo Enrico Bonacci, ingegner Bonacci, a concludere, come giusto che sia, perché sostituisce il dottor Felici, direttore generale della direzione domanda efficienza energetica, che in qualche modo insieme all'ingegner Crotta sono le direzioni con cui ci interfacciamo specificatamente su questo argomento. Avrete capito che l'Enea e il Ministero ha tanti collegamenti, ma sull'efficienza energetica, diciamo che poi Enrico qui rappresenta in realtà, poi lo dici tu, ma la direzione proprio il dipartimento.
Sì, grazie Ilaria, mi fa molto piacere essere qui e a fare le conclusioni. Diciamo, io rappresento il Dipartimento Energia perché sono la persona che per il capo dipartimento segue in particolare l'efficienza energetica e le rinnovabili termiche, ma diciamo, con molti di voi, con Ilaria, costruiamo mattoncino su mattoncino il successo dell'efficienza energetica in Italia, con Mauro Mallone ovviamente da molti anni, da prima del primo rapporto annuale sull'efficienza energetica, quindi io diciamo devo ringraziare 13 volte quest'anno per questo ennesimo ottimo lavoro. Per noi la disponibilità di dati è fondamentale, direi che è imprescindibile. Abbiamo appena costruito un piano nazionale energia e clima molto complesso che, come avete visto, si dà degli obiettivi estremamente sfidanti, anche in alcuni casi non raggiungendo il target che il pacchetto Fit for 55 prevede e richiede all'Italia. Come ha detto il Ministro, diciamo che probabilmente la parte che più preoccupa di questi obiettivi è il tempo in cui ci viene richiesto di raggiungerli. e noi sappiamo bene, noi addetti ai lavori sull'efficienza energetica, sappiamo che l'efficienza energetica è qualcosa che si costruisce nel tempo, che deve entrare e radicarsi nelle coscienze della pubblica amministrazione, degli imprenditori e dei cittadini a tutti i livelli. E quindi, diciamo, qui ringrazio anche l'Enea per attuare tutti i task che sono chiamati a svolgere, ma in particolare quello che è stato richiamato oggi, l'attività sul piano di formazione e informazione, per noi è fondamentale perché, diciamo, contribuisce a far passare un messaggio fondamentale che in Italia non do per scontato, perché in tanti anni che lavoro al Ministero spesso diciamo, il nostro settore dell'energia viene confuso con il Ministero o comunque il Dipartimento delle Energie Rinnovabili, invece c'è molto di più, diciamo, l'efficienza è un po' le fondamenta. Allora, tornando al discorso di prima, i dati per noi sono fondamentali, ne abbiamo dato contezza ultimamente anche, oltre che con la redazione del PNIEC, anche con la disposizione, con il lancio anche da parte del Ministro nell'estate del 23 di tavoli specifici di lavoro, per esempio quello sul settore civile di attuazione del PNIEC, che si dà tre linee di attività. La prima riguarda l'analisi dei dati e la disponibilità di dati sia alla pubblica amministrazione sia agli operatori del settore. L'Enea in questo ha svolto un compito eccellente di coordinamento con gli uffici del Catasto, per esempio, per andarci a dare un quadro del patrimonio immobiliare nazionale molto più approfondito e chiaro di quanto avessimo in precedenza, e che ci ha permesso di poi abilitare il lavoro che abbiamo fatto su altre linee di questo tavolo di lavoro, che hanno riguardato per esempio le misure. Venendo alle misure, che è un tema che oggi è stato richiamato molte volte, con particolare riferimento alle detrazioni fiscali, ci tengo a dire che le misure vanno ben oltre il meccanismo delle detrazioni fiscali e riguardano tanti temi molto complessi che siamo chiamati, diciamo, a razionalizzare nel prossimo periodo anche con il recepimento delle direttive sulla prestazione energetica in edilizia e la direttiva sull'efficienza energetica. Anche su questo abbiamo lanciato un piano d'attività di cui ovviamente l'Enea fa parte insieme alle altre agenzie di riferimento. Quindi, diciamo, il quadro complesso delle misure va ben oltre le detrazioni fiscali e ci chiede in particolare di impegnarci per razionalizzare la spesa. Il tema della spesa è centrale, è stato centrale nella giornata di oggi, perché effettivamente è quello che più ci crucia, ci mette in difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi sul breve termine. Perché? Perché è chiaro che misure come quelle del super bonus, con tutti i pregi e i difetti che sono stati elencati, hanno una potenza di fuoco notevole e permettono di fare dei grossi salti sul breve termine. L'abbiamo visto in parte nella relazione di Alessandro Fiorini. Seppur adesso, diciamo, c'è nel 23 una contrazione del risultato delle detrazioni fiscali nell'anno, questa è assolutamente attendibile per il fatto che negli anni precedenti c'è stato un boom pazzesco di investimenti e di conseguenti risparmi dedicati, diciamo, mobilitati da quella misura. Che cosa ci rimane però? Ci rimane che noi, per esempio, nella costruzione di quell'obiettivo molto sfidante al 2030 di risparmi da politiche attive, che è un obiettivo tra i tanti del pacchetto Fit for 55, questo è un obiettivo obbligatorio, ci rimane una base, perché l'obiettivo è accumulato, importante che noi ci trasciniamo su tutto il periodo. Quindi, diciamo, non buttiamo niente. Seppur i mattoncini, diciamo, di cui parlavo prima, nei prossimi anni saranno più piccoli, saranno comunque sorretti da una base di risparmio che potremo portarci avanti, che è frutto delle politiche che sono state fatte dal 2020 in poi. questo diciamo direi anche un'evoluzione naturale, nel senso che è impossibile pensare a un mantenimento di misure così esplosive per un lungo termine, e direi anche che è controproducente, nel senso che il settore, io mi confronto con gli operatori di settore molto frequentemente, non richiede questo. Il settore richiede una stabilità. Sono probabilmente molto più efficaci incentivi di minore entità, ma che siano certi e determinati nel tempo, e che siano, mi piace richiamare il concetto della professoressa Cavallari, ma anche di Zanetti, che siano selettivi. Questo è quello che noi stiamo cercando di fare, di far evolvere i meccanismi di incentivazione che abbiamo a disposizione verso una maggiore efficacia. E l'efficacia passa per un, diciamo, l'efficacia in termini di rapporto tra costo e beneficio. L'efficacia passa ovviamente per una necessità di scelta. Scelta riguardante la selettività dei soggetti, degli interventi che vengono incentivati, il tutto per cercare di raggiungere gli obiettivi al, diciamo, minor sforzo e minor costo possibile. Quello che abbiamo fatto, per esempio, nella proposta di riforma delle detrazioni fiscali è stato questo: andare a costruire una misura che riteniamo più sostenibile. Diciamo, la proposta madre, che è scaturita poi da un tavolo di lavoro, dal tavolo di lavoro che di cui parlavo prima, a cui è partecipato anche il MEF, è una proposta di evoluzione delle detrazioni fiscali che va proprio in questo senso, nel senso di prevedere meccanismi di controllo della spesa annuale in maniera tale che non sfugga di mano il volume degli investimenti, meccanismi che riguardano la selettività degli interventi da indirizzare prevalentemente per esempio verso gli edifici con prestazioni peggiori piuttosto che verso gli interventi o gli aggregati di interventi che più comportano un'efficacia nel raggiungimento dell'obiettivo. Una serie quindi di contenuti che si propongono di raggiungere in maniera più efficace l'obiettivo agli obiettivi. Il meccanismo delle detrazioni fiscali, ne abbiamo parlato anche nell'ultimo, è stato detto nell'ultimo intervento, è un meccanismo che nasce per altri motivi. E direi che si vede, nel senso che meccanismi, altri meccanismi che abbiamo sviluppato, come il dottor Zanetti ricordava il conto termico che sta per uscire nella sua versione 3, sono meccanismi che sono più sartoriali rispetto all'obiettivo che ci diamo, cioè sono meccanismi che puntano a essere efficaci nel settore energetico, in particolare dell'efficienza energetica, e ancora più in particolare nel miglioramento della prestazione. Allora è chiaro che l'evoluzione delle detrazioni fiscali bisogna un po' pensarla definendo qual è il loro obiettivo. Se l'obiettivo è ancora quello di una misura anticiclica, allora vanno bene incentivi, diciamo, a pioggia come la proposta del DDL bilancio di ottobre, nel senso che chiaramente lì non si fa differenza tra interventi di efficienza, interventi di ristrutturazione, eccetera, c'è un'aliquota uguale per tutti, massima semplicità, aliquote anche basse, però massima semplicità a tutti gli interventi, diciamo zero controllo. Se l'obiettivo è un altro, che è quello di perseguire i target sfidanti della transizione green, allora la misura va ripensata e va in qualche modo trasformata in qualcosa di più sartoriale, come dicevo. Quindi c'è un grosso lavoro da fare. Poi, per esempio, noi lo stiamo conducendo questo lavoro anche su quelle misure che non hanno funzionato, come il Fondo Nazionale di Efficienza Energetica. Le motivazioni per cui il Fondo di Efficienza Energetica non ha funzionato sono tante. Sicuramente la misura non è efficace così com'è, probabilmente non è stata efficace nel momento in cui è stata lanciata, in cui non c'era una grande necessità di sconti sull'accesso al credito, c'erano altri meccanismi già conosciuti e competitivi per le garanzie, come lo strumento di garanzia alle piccole e medie imprese dell'ora mini, dall'ora mise. Insomma, è uno strumento che chiaramente va ripensato. Quello che però mi sento di dire è che particolarmente soddisfatto è che nel lungo elenco di misure che costituiscono il nostro pacchetto per il raggiungimento degli obiettivi, forse quella è l'unica che ha molto deluso, diciamo. Tutte le altre sono misure che stanno in un contesto estremamente difficile, stanno lavorando bene, oltre a detrazioni fiscali di cui ho già detto, per esempio cito i certificati bianchi che hanno sovraperformato rispetto alle attese dello stato attuale, e stiamo lavorando pure a un aggiornamento degli obiettivi e misure per il rilancio del meccanismo ulteriore. Quindi ecco, diciamo, il quadro è molto complesso. Ringrazio moltissimo l'Enea per il lavoro di supporto che dà al Dipartimento Energia, sia dal punto di vista dell'analisi dati, sia dal punto di vista di sviluppo delle politiche, sia dal punto di vista di monitoraggio. Sono tre filoni differenti e su cui l'Enea è particolarmente impegnata il nostro supporto. Ne abbiamo un grande bisogno. Nel prossimo periodo abbiamo queste due grandi sfide, dopo il PNIEC, adesso il recepimento di queste due importanti direttive. Quindi, diciamo, avremo modo di far tesoro di tutti i dati che sono contenuti nel rapporto e di tutte le sollecitazioni dal mondo degli operatori per tradurre nel recepimento delle direttive il percorso più adeguato al raggiungimento di questi target, che mi sento di dire questo recepimento non potrà essere una, come a volte ci viene chiesto, diciamo, letterale trascrizione della direttiva, ma servirà inserire in questi recepimenti un importante valore aggiunto, perché altrimenti gli obiettivi che ci siamo dati anche nel PNIEC, seppur non sono, voglio dire, pacchetto Fit for 55, comunque non potremo raggiungerli. Grazie.
Grazie Enrico, anch'io condivido per tutto quello che ha detto, ma soprattutto il lavoro costante che Enrico e la segreteria fa, anche proprio per mettere insieme il quadro, no? Perché delle volte poi succede che gli uffici, ma accade in tutte le aziende grandi come un ministero, e invece tocca spesso a Enrico e alla segreteria di creare un po' di coinvolgimento e di coordinamento. Quindi, come avete sentito anche da lui, a questo punto ci riferiamo insieme agli stakeholder, alle associazioni, agli operatori, dovete leggervi il rapporto e predisporre le vostre osservazioni, le vostre poi soluzioni e ipotesi e proposte anche per quanto riguarda poi le direttive. Quindi sappiate che è già online il rapporto, vi ringrazio per la corposa partecipazione, e l'ultimo pensiero va ancora ai colleghi, tutti, del Dipartimento, che tutti sono molto molto impegnati in tutte le attività che avete sentito, che sono attività onerose, pesanti, e che, non me ne voglia il dottor Zanetti, facciamo con poche risorse umane e finanziarie, però nell'ottica dell'ottimizzazione, dell'efficientamento, siamo molto bravi e quindi ci riusciamo. Buona serata a tutti.